Ma è padre Pino, vai.
Vai tranquillo. Vai tranquillo. Domenica prossima è la sesta domenica del tempo ordinario. Vi ricordo i testi che verranno proclamati. La prima lettura è tratta dal libro del Levitico, capitolo 13, i primi due versetti, e poi si salta ai versetti 45 e 46, in tutto sono quattro versetti soltanto, ma è un richiamo ai testi del Levitico dedicati alla patologia della lebbra. La seconda lettura tratta dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetto 31, e si arriva al versetto 1 del capitolo 11, da 10:31 fino a 11:1. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 31, abituato a dire salmo 32 secondo la numerazione del testo ebraico. Salmo 32, ma noi questa sera avremo a che fare col salmo 131. Il brano evangelico è tratto, come scontato, dal Vangelo secondo Marco, alla fine del capitolo primo, sono gli ultimi versetti, capitolo primo dal versetto 40 al versetto 55. Noi ci disponiamo a celebrare in comunione con tutta la Chiesa questa sesta domenica del tempo ordinario, mentre, lo ricordavamo qualche momento fa, è in corso la preparazione alla festa solenne della Madonna del Pilerio, patrona di Cosenza. È con pacata ma intensa letizia che la Chiesa celebra i misteri della nostra salvezza. Per lei non ci sono tempi di vuoto, tempi di lontananza, anche soltanto tempi di sospensione. La Chiesa, che ha ricevuto la rivelazione del mistero nascosto dai secoli in Dio, come dice San Paolo, custodisce con fervorosa devozione il deposito che le è affidato, ossia la bellezza gloriosa della vita cristiana, che è stata illuminata da Cristo, figlio di Dio, risorto dai morti. Ed è nella luce di questa bellezza che la Chiesa custodisce con fede la parola dell'Evangelo e l'Eucaristia, insieme con la varietà, la ricchezza dei segni sacramentali. Viviamo anche noi con la stessa fedeltà e la stessa letizia della Chiesa queste tappe del cammino liturgico che ci conducono attraverso le vicende del tempo ordinario e attraverso le vicende del tempo che dà misure così precise alla nostra contemporaneità. Ci conduce in questi mesi invernali discernere ancora una volta il disegno provvidenziale della misericordia di Dio, che contiene e stringe ormai tutti i confini della nostra vicenda umana. Con preghiera semplice, con preghiera fiduciosa, vegliamo anche noi mentre si compie lungo itinerari per noi imperscrutabili, ma sempre intrecciati con l'evento pasquale di Cristo, nostro Signore. Si compie la volontà del Padre, ossia la conversione del cuore umano, la gestazione di una nuova umanità che si viene edificando come famiglia dei figli di Dio. Approfittiamo anche noi di questo tempo di grazia con cuore aperto e con fiducia sincera. Ora ascoltiamo il testo della prima lettura. Pier Francesco, leggi pure.
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o una pustola o macchia bianca che faccia sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti suoi figli. Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo scoperto, velato fino al labbro superiore. Andrà gridando «impuro, impuro». Sarà impuro finché durerà in lui il male. È impuro, se ne starà solo, abiterà fuori dell'accampamento.
Ecco, la sorte del lebbroso. Ascoltiamo senz'altro la lettura del brano evangelico. Pia, leggi pure. Vangelo secondo Marco, siamo alla fine del capitolo primo, versetti da 40 a 45.
Venne da lui un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno, va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte.
Grazie. Ritorniamo dunque al Salmo 131. È il dodicesimo salmo della serie dei canti graduali o canti delle ascensioni. Dunque abbiamo ormai alle spalle un buon tratto di cammino e il nostro pellegrino ormai ci ha preceduto in maniera da offrirci una testimonianza molto eloquente, molto istruttiva. Siamo adesso in continuità con l'ingresso ormai avvenuto nel Tempio. Ricordate, ne parlavamo nelle settimane trascorse leggendo i salmi che precedono, e quindi Pellegrino ha già partecipato ai riti previsti in occasione della festività che si sta celebrando a Gerusalemme in quei giorni, e abbiamo avuto a che fare con la testimonianza di una maturità conseguita dal nostro anonimo amico nel corso del suo viaggio. L'abbiamo accompagnato da quando ancora si trovava nella località di periferia in cui si svolge la sua esistenza e quando ha preso la decisione, e vale la pena di parlare di maturità del cammino compiuto si sta manifestando negli ultimi salmi che abbiamo letto, senza ritornare ai dettagli, nella testimonianza di una quella che lui chiama traversata, ormai avvenuta, ma è una traversata che si è svolta nella geografia dei luoghi fino ad arrivare a questa meta così prestigiosa che è Gerusalemme, e quindi Gerusalemme è il Tempio. È la traversata che si è resa come dire accessibile e praticabile dal momento che il nostro pellegrino ha scoperto di essere impegnato in un viaggio che lo ha reso testimone di un nuovo tracciato, che si è venuto delineando nel discernimento del suo intimo. È la traversata dell'animo umano. Dunque non semplicemente il trasferimento geografico con tutte le note che caratterizzano inconfondibilmente eventi del genere, ma la traversata dell'intimo, vi stavo dicendo, là dove il viaggio della conversione ha raggiunto davvero per lui la sua propria meta. E si è reso conto, e noi ci siamo resi conto accanto a lui e insieme con lui, di come questo fosse il vero viaggio per il quale è stato chiamato, sollecitato, convocato, perché ha preso decisioni, per cui ha affrontato tutte le vicissitudini e le incertezze del percorso. Ed ecco, la traversata dell'animo umano, il discernimento dei movimenti interiori, il ritorno non solo geograficamente a una meta geografica, ma il ritorno alla sorgente della sua stessa vocazione alla vita. Ecco, e intanto vedete a Gerusalemme, alla scuola del Signore, come leggevamo alla fine del Salmo 129, nel suo nome, cioè alla scuola di quello che da lui ci è stato rivelato, chi impara a benedire vive ormai la sua avventura personale, ed ecco, si rende conto di essere esposto al discernimento di quella che il Salmo seguente, 130, che leggevamo la settimana scorsa, definisce la profondità della vita. Dal profondo a te grido, Signore. Ecco, imparare a benedire quell'avventura che ha esposto il pellegrino a questo discernimento, come un atto di comunione universale, come una testimonianza, una profezia. Ricordate come il Salmo 130 si concludeva con un appello a Israele: attenda il Signore, dal versetto 7 al versetto 8, gli ultimi due versetti. Il suo vissuto personale si è affacciato su questo orizzonte ampio, comunitario, per dire addirittura universale. Ma questo già nel Salmo 129, quando ci siamo trovati coinvolti in una vicenda che ha reso possibile il passaggio dalla prima persona singolare alla prima persona plurale: noi vi benediciamo nel nome del Signore, così la battuta finale del Salmo in rapporto a quella che è la traversata, quello che dicono i passanti. Dunque una traversata avvenuta per lui come esperienza personalissima, che pure lo rende testimone di quella che è la vocazione dell'umanità, la vocazione della storia umana. Ecco, adesso vedete, adesso il nostro pellegrino, che è giunto a questo livello di maturità che tentavo di rievocare, tutto sommato non facciamo fatica a rintracciare i segni inconfondibili di questa evoluzione interiore, di questo discernimento che lo ha rimesso radicalmente in discussione, rispetto al quale si è trovato coinvolto in una ristrutturazione dei suoi pensieri, dei suoi sentimenti, del suo mondo interiore. Ed è proprio così, ricordate che noi l'abbiamo accompagnato nel momento in cui il Salmo 130 accompagnava in termini oranti la sua maniera di partecipare, accompagnava la celebrazione di un rito espiatorio che si svolgeva nel Tempio secondo le modalità liturgiche che sono prerogativa degli addetti al culto. Ed ecco, quella celebrazione è avvenuta. Ed ecco il Salmo 130, il Salmo che ci ha trasmesso una testimonianza di pienezza nel momento in cui ha potuto ricapitolare l'intero percorso della sua vita in una testimonianza gioiosa, festosa, una testimonianza così intensamente partecipata di confidenza nella relazione con il Dio vivente. Ecco, e adesso abbiamo a che fare con un momento di pienezza. È il piccolo Salmo 131 che subito leggiamo, e vedete, è piccolissimo, solo tre versetti, ma è piccolo non perché insignificante, è piccolo perché è espressione di una maturità, dicevo poco prima, e adesso dicevo di una pienezza, per cui non c'è modo di dare spazio a tanti commenti. Personalmente invece io adesso, compiendo in questo modo un abuso, mi inserisco aggiungendo qualche annotazione di commento, ma resta vero che tutto questo è estremamente marginale. La pienezza di quel che è avvenuto nell'animo del nostro pellegrino, quella leggerezza che ha sperimentato, quella capacità di affaccio su un orizzonte immenso e in grado di ricapitolare tutto dell'esistenza umana sempre e dovunque, e nel momento stesso in cui ha maturato in sé la consapevolezza della propria fragilità umana, e tutto questo senza motivi di turbamento, di angoscia. Non è più il tempo dell'inquietudine, è il tempo invece della confidenza, quella che il Salmo 130 chiamava la speranza, nel senso di quel respiro restaurato che si manifesta nell'animo umano come capacità di accogliere le promesse che vengono dal Signore e di affrontare il cammino della vita in piena corrispondenza a quelle promesse. Attendo la tua parola, e così leggevamo. Vedete, adesso il nostro Salmo 131, basta un colpo d'occhio, e intende dare in maniera così sobria e così essenziale però una testimonianza autentica rispetto a quella pienezza di cui il nostro pellegrino ha fatto e sta facendo esperienza. Testimonianza è oltretutto colma di una esperienza di comunione che si prolungherà poi attraverso gli avvenimenti che seguiranno, e resterà segnata da una intensa immersione vissuta nell'animo dal nostro pellegrino in un silenzio che è divenuto per lui il quadro interiore, come dire, quasi la cassa di risonanza nell'animo suo, per quanto paradossale possa sembrarci una espressione del genere, in cui la parola del Signore risuona in tutta la sua eloquenza, nel silenzio, ed è un silenzio gratificante, ed è un silenzio consolante, ed è un silenzio che lo accompagna e lo accompagnerà, vi dicevo, ancora negli avvenimenti successivi, quando avremo a che fare con gli ultimi tre versetti, gli ultimi tre salmi della nostra raccolta, e certamente avremo a che fare anche con avvenimenti di per sé rumorosi, ma il silenzio resterà, e il silenzio come il quadro dell'interiore, il contesto dell'animo in cui la parola del Signore dimora in tutta la sua potenza creativa. Il nostro salmo, vedete, ci dà conto adesso di questa pienezza, come dicevo e mi ripeto. Abbiamo tre versetti. Il nostro pellegrino si presenta ancora una volta, ci ha parlato di sé, del suo vissuto a più riprese, abbiamo avuto a che fare anche con momenti piuttosto penosi della sua vicenda, ma adesso vedete, si presenta a noi con una triplice negazione nel versetto 1 e poi con una affermazione che è strettamente caratterizzata dalla comparsa di un'immagine inconfondibile nel versetto 2, poi c'è un augurio che il nostro pellegrino è in grado di rilanciare ancora una volta verso tutto il popolo, che poi è, come dire, verso l'umanità intera. Tra l'altro, vedete che se con l'occhio già arrivate al versetto 3 ritrovate qui quel che già leggevamo nel versetto 7 del salmo precedente. Allora la nostra traduzione, o la mia traduzione, diceva: Israele attende al Signore, qui speri Israele nel Signore. In ebraico è lo stesso testo. Dunque, tutto quel che il nostro pellegrino ha da dirci adesso, in realtà, è come un'espansione di quel respiro che per lui si sintetizza nella invocazione del nome Signore. Vedete, così si apre il nostro salmo: Signore. Un sospiro, un respiro profondo, la ricapitolazione di tutto quello che è avvenuto e che ha segnato le trasformazioni profonde nell'animo suo, il suo cammino di conversione, Signore. Ed ecco, è esattamente questa invocazione del nome del Signore che adesso, anche se in maniera molto sobria, abbiamo a che fare con tre soli versetti, si espande, si allarga, diventa il contesto nel quale il nostro pellegrino è in grado di parlarci di sé, del suo vissuto, con la testimonianza di quella maturità a cui è giunto, di cui già siamo consapevoli, ma che adesso egli stesso illustra per noi. E vedete, il versetto 1 dice: Signore, non si inorgoglisce il mio cuore, non si leva con superbia il mio sguardo, non vado in cerca di cose grandi superiori alle mie forze. Una triplice negazione. È passato il tempo del grande progetto. E questo, vedete, il nostro orante pellegrino sta affermando, non perché ancora una volta è capitato anche il momento in cui ci ha dato proprio testimonianza di come la sua vita è stata segnata in diversi modi dall'esperienza della delusione, ma non è più quello il tempo. È il tempo invece nel quale il nostro pellegrino ha a che fare con la realtà delle cose, la realtà del vissuto, e quando dice non per tre volte, vedete, lui mette in gioco proprio la sua realtà personale, nel momento in cui non ha più nessun motivo per fare appello a visioni ideali, a messaggi ipotetici, a propositi forse anche molto generosi, ma tutto quello che ormai ha constatato rimane come una maschera del vissuto, un gioco di apparenze. Ormai la realtà è il riferimento con cui è perfettamente misurato nel suo modo di stare al mondo. E vedete, parla di sé, è un solo versetto ed è come se noi avessimo qui modo di rintracciare gli elementi essenziali di quella che altrove si chiamerebbe l'antropologia biblica, quando dice: il mio cuore non si inorgoglisce, il cuore, poi dice gli occhi, il mio sguardo, sono gli occhi che non si levano con superbia, poi dice non vado, e dunque qui ci sono di mezzo i passi di chi cammina, piedi, ma qui tutto quello che ha a che fare con la operosità della vita, il cuore, gli occhi, i passi, quella antropologia biblica che in altri momenti alcuni di voi ricorderanno, ho a modo mio ricapitolato usando tre termini che hanno una loro immediata ricchezza di significato: il cuore, il volto e la mano. Ecco la persona, creatura di Dio, il cuore ed è la profondità interiore, il luogo della identità nascosta ma determinante, il luogo dell'ascolto e il luogo della progettazione, il cuore, poi lo sguardo, sì, gli occhi, ma c'è anche la bocca, il volto è la persona nella sua capacità di comunicare, di trasmettere, di recepire, la persona sul fronte della relazione attraverso la parola o lo sguardo, ma attraverso la espressività che è prerogativa e inconfondibile della persona. Il cuore è il segreto, il cuore è l'intimo, il cuore è nascosto, il cuore è impenetrabile. D'altra parte è dal cuore al volto che giunge quella corrente che diventa possibilità di comunicare con l'esterno, e viceversa è attraverso il volto che il cuore viene informato, ed ecco la persona umana fino alle mani, la mano, il braccio, il dito, i piedi in questo caso, ma siamo alle prese con la persona nella sua capacità operativa, nel suo rapporto con il mondo. Ebbene, vedete, il mio cuore, dice, non è più ricurvo, usa qui un verbo che indica appunto il ripiegamento, la curvatura, l'attorcigliamento, e il mio cuore non è più un vortice tumultuoso, rapace, abituato a risucchiare tutto in modo da diventare il luogo interiore della soggettività umana che vuole appropriarsi di se stessa e in questo modo pretenderebbe di appropriarsi del mondo. E non è più così, dice. E poi parla degli occhi, e vedete, qui dice, non si leva con superbia il mio sguardo, così traduce la mia Bibbia. Gli occhi qui vedete non sono più allungati, questo levarsi degli occhi, gli occhi che diventano come dei coni appuntiti, già come nei fumetti, gli occhi che diventano come degli spilli, ecco, e non è più così, dice occhi aguzzi, occhi che poi sono gelidamente opachi, occhi che feriscono, occhi che offendono, occhi che trasmettono immagini deformate, il cuore è così alle prese con notizie, immagini, messaggi, comunicazioni provenienti la realtà esterna che gli occhi, ma sarà anche il caso della bocca che a questo livello è pure responsabile di una comunicazione falsa, inquinata, addirittura avvelenata, e dunque il cuore ne subisce un danno irreparabile, ma non è più così. Gli occhi non sono più, dice, proiettati come quelle lame aguzze che pretenderebbero esercitare una capacità di sezionamento e possibilmente addirittura esercitare un dominio indiscutibile sul valore della realtà con cui abbiamo a che fare. Non si leva con superbia il mio sguardo e in più vedete non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Ci sono di mezzo i piedi di una persona che si muove, che cammina, ci sono di mezzo le mani, vi dicevo poco fa, c'è di mezzo l'operosità della vita, e qui tutto quello che il nostro amico ha sperimentato come ansia di realizzare comportamenti più o meno spettacolari, cose grandi, dice qui, superiori alle mie forze, e non è più così. Non è più così, vedete, ma chi sono veramente io? Ed ecco, quello che non sono più, dice di sé. E dice di sé questo, non nel senso che allora è un essere umano in fuga dal mondo, non è un essere umano che ha rinunciato a vivere, ma cuore, volto, mano, la sua realtà personale, ecco, è come se fosse stato condotto a questa misura della sua identità in quanto creatura di Dio, di cui non si era mai adeguatamente reso consapevole, e adesso proprio qui è il motivo per cui quella triplice negazione conduce a una affermazione che è divenuto ormai per lui il fondamento di quel nuovo cammino nella vita, che è il frutto di tutto quell'itinerario di conversione di cui sappiamo. Vedete, adesso lui sta sintetizzando quello che gli è capitato e come per davvero adesso la sua vita è esposta ai dati mediante i quali viene verificato tutto il comportamento abusivo, per cui il cuore si è indurito, il volto si è mascherato, le mani sono diventate delle armi aggressive, e dunque una esistenza sbagliata, una vocazione alla vita corrotta. Quello che il nostro Orante sta dicendo è che attraverso questo travagliato, serio, rigoroso smontaggio di quello che era l'impianto del suo vissuto, adesso dice: io sono tranquillo e sereno come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia. Qui ci sono alcuni problemi di traduzione, ma noi adesso li risolviamo facilmente, perché vedete, adesso questo sono io quel che non sono più, e non perché mi sono autodistrutto o mi sono condannato al alla alla vanificazione. Perché sono io. E vedete, qui c'è di mezzo, quando lui dice io, la sua nefesh. Nefesh è il fiato, nefesh è il termine che spesso viene tradotto con anima, come anche qui, anima, l'anima mia, ma l'anima mia sono io. Io, e vedete, il mio respiro, e più esattamente ancora, è proprio il mio essere aperto alle relazioni come struttura costitutiva del mio del fatto che ci sono in quanto sono aperto alle relazioni, in quanto sono strutturato per le relazioni, ma esattamente questa strutturazione è compromessa, inquinata, deviata, è l'impianto della vita che è intrappolato dentro a un disordine tale per cui io mi rendo conto adesso di essere alle prese con una storia che mi rimanda all'immagine di un cuore incallito, di un volto abbruttito, di una mano o di un piede pronto a qualunque gesto di prepotenza. Ed ecco, non è più così, e non è più così, vedete, perché c'è di mezzo il mio respiro, e c'è di mezzo, vedete, quello che qui subito bisogna che mettiamo in evidenza: il mio desiderio di vivere, quello che è l'impulso originario, la spinta che dall'intimo sollecita il mio vissuto nelle relazioni, e quindi è il motore portante di tutta la mia vita. E qui dice: ecco, il mio desiderio è pacificato. Qui dice: io sono tranquillo e sereno. Io sono tranquillo, qualche volta si potrebbe dire, io sono ripianato. Quel desiderio di vivere che è l'impulso che dall'interno mette in movimento tutte le mie relazioni e quindi la mia vita, è spianato, uno spianamento, ma uno spianamento che, vedete, da intendere nel senso di un allargamento, nel senso di una rimozione tutte le interferenze che il nostro pellegrino ha sperimentato in tanti modi, laddove ha appunto affermato che invece i dati del suo vissuto sono stati fortemente segnati da condizionamenti, da deviazioni, da abusi, strutture relazionali inquinatissime. Ed ecco, adesso non è più così. E non è più così, vedete, perché qui è avvenuto qualcosa che lui chiama rieducazione del desiderio. È il desiderio come il fondamento di tutto l'impianto del suo mondo interiore, da cui dipende poi l'impostazione di tutte le relazioni, i pensieri, gli affetti, i contatti, le parole, le opere. E dunque il mio desiderio. E vedete, qui quella esperienza del silenzio di cui parlavo così in modo un po' approssimativo precedentemente, qui adesso è divenuta veramente nella sua esperienza come l'ambiente interiore in cui ha ritrovato l'uso del respiro senza inceppamenti, senza ripiegamenti, senza ansie, senza abusi di alcun genere. Il desiderio. E vedete, attenzione, perché adesso bisogna renderci conto di come questo desiderio pacificato in lui, spianato in lui, ridotto al silenzio in lui. Ridotto al silenzio non vuol dire che è annientato, vuol dire che invece è desiderio che, per dirla in maniera un po' brutale, funziona come è necessario, secondo quella che è la vocazione ricevuta, la vocazione alla vita, vocazione, dunque un dono ricevuto. E questa capacità di discernimento interiore, proprio come principio di tutte le dinamiche relazionali, capacità di discernimento di come il mondo mi è donato, dice lui, ma io stesso sono un dono per me stesso, è il mio essere al mondo che è segno rivelativo di come l'iniziativa gratuita del Dio vivente è primaria ed è valida come il riferimento che mi rieduca alla radice di me stesso capacità di affrontare la mia vocazione alla vita. Riparto dalla scoperta che non sono mio. Ecco, non sono mio, non appartengo a me stesso, non sono protagonista di me stesso. Sarei allora ancora una volta prigioniero di me stesso, così come sono stato prigioniero di intenzioni, di sguardi, di propositi, di eventi, di relazioni. Non sono più prigioniero di me stesso. E sono veramente io. E vedete, questa affermazione della soggettività finalmente liberata, finalmente guarita, finalmente purificata. E quindi qui il suo desiderio di vivere nella scoperta che è divenuta il principio di ristrutturazione di tutto il suo impianto interiore, di come il cammino della vita si apre per lui in pienezza, le relazioni si spalancano in tutte le loro potenzialità comunicative, dal momento che si è reso conto di non appartenere a se stesso, di essere coinvolto in una relazione dove la gratuità dell'iniziativa è del Signore che ha chiamato, che ha donato, e io ci sono e ci sono pienamente maturo nella mia corrispondenza personale all'iniziativa di colui che mi ha chiamato. Ed ecco, entrare, vedete, in questa dinamica del gratuito per lui è stato veramente un motivo di stupefacente originalità, la novità per antonomasia, la novità per eccellenza, ed ecco, dice così il mio desiderio, ecco. Ma vedete che qui lui usa un'immagine, già, è l'immagine del bimbo svezzato. Interessante, sapete, perché il Gamul, il bimbo svezzato, dice: come bimbo svezzato in braccio a sua madre, e poi riprende: come un bimbo svezzato è l'anima mia su di me. Dunque, bambino svezzato in braccio alla madre. Notate che bambino svezzato è un personaggio che compare in alcuni testi dell'Antico Testamento. Ci sono tre testi fondamentali che adesso semplicemente richiamo. Svezzato per antonomasia, già all'inizio della storia della salvezza, è Isacco, il figlio di Abramo, Genesi capitolo 21. Abramo e Sara, sua moglie, sono all'inizio della storia della salvezza personaggi insostituibili, ma sono già adulti. Il primo nato, che è anche il primo circonciso e che sarà poi svezzato, è Isacco. Genesi capitolo 21, versetto 8, versetto 9, in quell'occasione un grande banchetto, Isacco lo svezzato. E Isacco, vedete, è svezzato nel momento in cui, questo è il senso dello svezzamento, nel momento in cui entra in una nuova capacità di relazionamento con la realtà circostante, perché il bambino allattato, per così dire, appartiene alla madre. Adesso invece, vedete, è in braccio alla madre, ma per essere ormai orientato in altra direzione, in tutte le direzioni, quello che poi nel caso di Isacco sarà la relazione del figlio per antonomasia, come il grande programma di tutta la storia della salvezza. Isacco è, accanto ad Abramo padre, il figlio nella sua esemplarità originaria, colui che è in grado di rispondere al padre, rispondere all'altro, rispondere all'esterno, rispondere a, in braccio a sua madre. Ma vedete, è una triangolazione essere per lo svezzato in braccio a sua madre, una triangolazione tipo teologale, in braccio alla madre, ma ormai staccato dal seno della madre, ormai in braccio alla madre, ma come in braccio alla Madonna di Egitto. Vedete, ci sono le immagini della Madonna che allatta, Madonna del Pilerio, per dire. Questo è un discorso. Sono le immagini della Madonna di Egitto, la Madonna che mostra la strada, e dunque in braccio alla madre, ma per guardare verso l'interlocutore che apre per lui la strada che lo condurrà alla vita adulta, alle responsabilità ultime e al sì che darà compimento a tutto il suo cammino. Isacco, lo svezzato. Ma poi, vedete, l'altro personaggio di cui si sottolinea lo svezzamento è Samuele. Primo libro di Samuele, nel capitolo primo, quando Samuele viene consegnato dalla madre Anna al santuario. Colui che è svezzato ed è depositato là dove crescerà, nella casa del Signore, presso il santuario. Conosciamo quello che succede nella vita di Samuele, la vita di colui che cresce ormai svezzato, nel contesto di una relazione familiare che definisce la relazione con il mistero del Dio vivente. E poi la figura dello svezzato, vedete, è un terzo caso che vorrei citare ancora, nella profezia di Isaia, il grande oracolo messianico nel capitolo 11, quando in una visione del giardino ritrovato, animali feroci, animali domestici che convivono insieme in rapporto alla presenza di colui che è pieno di Spirito Santo, la figura messianica, e lì compare l'immagine di un bambino, un lattante che gioca con una vipera. E poi dice: lo svezzato è colui che mette la mano nel covo del serpente, è il Messia. Colui che ormai è in grado di gestire il grande gioco che riconduce tutte le creature, compresa la creatura serpentina, la creatura avversaria per definizione, in obbedienza all'opera di Dio e alla sua misericordia. E vedete, sono figure che in qualche modo alludono a quella che poi è la pienezza della rivelazione del mistero trinitario, il mistero della vita intima di Dio, il figlio e il sì, di cui egli è protagonista, la casa del padre, in cui tutto si ricompone, e il gioco dello Spirito Santo creatore che restituisce armonia all'universo scomposto dopo il peccato. Ed ecco lo svezzato imbraccia sua madre, già, ma per rispondere al padre. Ed ecco, qui dice, vedete, e poi bisogna che concluda, come un bimbo svezzato è l'anima mia su di me, non so come dirà la nuova traduzione, perché vedete l'immagine del bambino svezzato in braccio alla madre, ma non è rivolto alla madre, è rivolto a un'altra presenza, una triangolazione, come dice la nuova traduzione?
Come un bimbo svezzato è in me l'anima mia.
Ecco, bimbo svezzato in me è l'anima mia, il mio desiderio in me. Il mio desiderio è in me nel momento in cui non sono più mio. Vedete, questa è un'affermazione poderosa. E l'anima mia in me, il mio desiderio in me, io in relazione a me stesso non sono mio. Non sono mio. E come un bimbo svezzato è l'anima mia in me. L'anima mia in me è svezzata, vedete? Non è più contenuta all'interno di quella relazione primigenia necessaria per la vita, ma tale da assorbire tutto del vissuto, in qualche modo resterebbe come una prigionia. È arrivato il tempo dello svezzamento, ed ecco, vedete, il nostro pellegrino dice così: il mio desiderio è pacificato. E interessante la traduzione in greco di quelli: io sono tranquillo, come leggo nella mia Bibbia. Vi parlavo di un desiderio spianato, placato, e poi anche zittito, ma quel silenzio è pieno di comunione. La traduzione in greco usa il verbo tapinofronin, forse ricordate, altre volte ne parlavamo con alcuni di voi, questo verbo ritorna nel Nuovo Testamento, e ritorna nel Nuovo Testamento in alcuni passaggi chiave. Nella lettera ai Filippesi di Paolo il sostantivo latepinofrosin, il sentimento della piccolezza, che è il sentimento che Paolo nella lettera ai Filippesi considera come il principio di fondazione di tutto il nuovo impianto affettivo nella nostra esistenza umana, in relazione ai sentimenti che sono nel cuore di Cristo. Nel cuore umano, ecco, è avvenuta una trasformazione, una ristrutturazione, è la libertà rispetto a quella condizione di schiavitù per cui sarei ancora un bambino ripiegato sul petto di mia madre, ed invece dice sono in un rapporto di gratitudine con la madre che mi ha generato, che mi ha alimentato e che mi ha consegnato alla vita. Ecco, sono alle prese con quella novità per cui questa liberazione interiore, questa purificazione radicale dell'animo, questa sottrazione di me stesso alla presunzione di essere protagonista di me stesso, perché non appartengo a me stesso, e in questa condizione di risposta alla iniziativa che gratuitamente mi interpella, ecco, io sono veramente vivo, dice, sto vivendo in pienezza. La mia risposta alla vocazione alla vita, che adesso vedete, lui dice, diviene un messaggio per il popolo. Speri Israele nel Signore ora e sempre. Questo passaggio dal suo vissuto personale a una realtà che ha valore comunitario, valore per tutto un popolo, valore per l'umanità intera. Sono in grado di fare di questa mia testimonianza un evangelo per il popolo intero e per il mondo. Ecco, Signore, ci sono. Fatto sta che adesso bisogna che lasciamo da parte il nostro Salmo 131, ma lasciarlo da parte non significa trascurarlo o dimenticarlo, però è necessario che prendiamo contatto con la pagina evangelica nel Vangelo secondo Marco, gli ultimi versetti del capitolo primo. Abbiamo letto nelle domeniche trascorse i versetti che precedono. Adesso vediamo di venire a capo di questa pagina che chiude la grande introduzione. Tutto il capitolo primo è introduttivo nel Vangelo secondo Marco. Vale sempre la pena di fare riferimento a quell'Evangelo di Dio di cui leggiamo nel versetto 14, Gesù che dà avvio alla sua attività pubblica in questo modo: in Galilea annuncia l'Evangelo di Dio e dice, ecco, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi. È un cammino di ritorno alla sorgente della vita, ritorno al giardino della vita, convertitevi. Per questo ci dice è arrivato il momento di credere nell'Evangelo. La strada della conversione alla vita è aperta. Gesù è lui il figlio del compiacimento, come poi leggiamo successivamente in occasione del battesimo per mano di Giovanni, il figlio del compiacimento, nel versetto 11, che nel suo cuore umano è in ascolto della voce. ecco, tu sei il figlio di cui io mi compiaccio, il figlio diletto, ed è il figlio in ascolto con, della voce, e l'ascolto, vedete, lo interpella nell'intimo del suo cuore, un cuore umano, il figlio che nel cuore aperto è in grado di offrire una risposta alla voce che viene dai cieli. E questa voce lo chiama per tornare a casa. Ne parlavamo in altri momenti, come senz'altro ricordate, e perciò Gesù deve affrontare il viaggio che gli impone di attraversare, come abbiamo constatato, subito l'attenzione dell'evangelista Marco, catechista, sapiente, più che mai, subito ha posto Gesù di fronte al mare. Si tratta di attraversare il mare, ossia la condizione umana. Il mare è una figura che simboleggia esattamente la strada che Gesù deve percorrere, ma deve affrontare, deve attraversare, deve aprire un varco. La condizione umana, ed ecco in tutto il capitolo primo un sommario programmatico di questo viaggio attraverso i luoghi in cui l'esistenza umana sperimenta le fondamentali dinamiche relazionali, lo sappiamo già. Ci sono di mezzo già i primi discepoli, siamo a Cafarnao e ci sono delle resistenze. Ecco, e queste resistenze vengono man mano messe in risalto dall'evangelista che passa in rassegna delle scene, degli episodi che assumono davvero un valore emblematico e programmatico. La prima scena è quella che si svolge nella scuola, la sinagoga. Gesù è maestro ed ecco, ha a che fare con quel tale agitato da uno spirito impuro. Il maestro parla con autorità e questa autorità mette in discussione, sconvolge, provoca quella reazione così aspra da parte di quello spirito impuro, il quale rivendica il valore di una scuola dove si deve continuare a insegnare quello che non si realizzerà mai, mentre invece Gesù parla con autorità, insegna come maestro autorevole, perché insegna nel senso che la sua autorità è dimostrata per come quello che afferma, che proclama, annuncia, si realizza nel suo vissuto. Dunque la scuola attraversata è una figura rappresentativa di tutte quelle che sono le situazioni nella vita umana in cui sono attivate delle relazioni che ricadono all'interno di quella impurità per cui la vita sdoppiata, ed è uno sdoppiamento che contraddice l'autenticità delle cose e l'autenticità della vita, contraddice l'autenticità delle relazioni, compromette la vita è sdoppiata tra quel che si dice e quel che si fa, l'impurità, ma vedete che poi ne parlavamo ultimamente. Dalla sinagoga Gesù è passato alla casa, la casa, la famiglia, e Gesù è ospite in casa di Simone, e in casa di Simone la febbre, ne parlavamo la settimana scorsa, e Gesù si attiva come padrone di casa così da dimostrare che proprio i guai della vita domestica diventano fondamento di una nuova capacità di servizio, di diaconia. È il passaggio di Gesù in quell'ambiente, è la strada che si apre per il ritorno al giardino della vita, nella casa, là dove le relazioni familiari sono febbricitanti, sono ammalate. Ed ecco, nuova capacità di servizio, di accoglienza, di comunione. E tant'è vero che qui addirittura tutta la città di Cafarnao, dopo il tramonto del sole, si muove per raccogliersi attorno a quella casa, per invadere quella casa, la casa di Simone, che diventa lo spazio nel quale adesso proprio in rapporto a quella che è stata l'esperienza che sembrava paralizzante, che sembrava ridurre la famiglia a un luogo inabile all'ospitalità, all'accoglienza e così via, ebbene proprio la presenza di quel problema e di quella sofferenza nella casa di Simone ha fatto sì che addirittura si sviluppassero potenze di accoglienza in grado di instaurare rapporti di comunione, come se la casa si aprisse alla maniera di una finestra sul mondo, per tutti i guasti, le tribolazioni e i malanni che la città degli uomini accumula in se stessa. Ed ecco in casa di Simone, ma è passaggio di Gesù, e intanto vedete la febbre, certo. E il racconto poi, che leggevamo già domenica scorsa, prosegue quando Gesù, quando ancora notte, esce da quella casa. E allora un altro ambiente ancora, quello che abbiamo intravisto a suo tempo, le strade del mondo. Qui si parla di luoghi deserti, versetto 35, le strade del mondo sono i luoghi della fatica e del lavoro. Su questo insistevo a modo mio la settimana scorsa, ma in maniera piuttosto fuggevole. Gesù è in preghiera, vedete, nel senso che il suo modo di mettere a disposizione il suo spazio interiore in preghiera, vedete, questo è il suo modo di aprire quella che è la conversazione interiore del figlio con il cuore aperto. Proprio nel brano Evangelio che leggevamo domenica scorsa, poi Gesù dice nel versetto 38, sono uscito di casa per questo, sono venuto per questo, uscito dalla casa di Simone. Credo che ne parlavamo la settimana scorsa. Sono uscito dalla casa che è la casa del figlio, la casa da cui egli proviene, è lo spazio della sua figliolanza che Gesù mette a disposizione. Il suo modo di pregare è il suo modo di impostare il lavoro per la vita del mondo. Sembra un'affermazione paradossale questa, ma è il suo modo di pregare, è il suo modo di, ripeto ancora, mettere a disposizione quella che è la sua presenza filiale nella conversazione con la voce, con la casa, con il grembo del Dio vivente da cui proviene, a cui ritorna. Ebbene, in questa relazione filiale, tutto quello che è il complesso di fatiche, di impegni, di attività, tutto quello che noi chiamiamo per altro verso lavoro, che può essere anche il lavoro, non so, dei ragazzini che vanno a scuola e studiano, o il lavoro anche degli anziani che insomma sono alle prese con le loro malattie, ma è il lavoro per la vita del mondo. Vedete? È il suo passaggio che apre itinerari che rigenerano, che guariscono, che purificano, che liberano la condizione umana da quella condizione di prigionia per cui l'impurità è dominante. La malattia è insormontabile, le strade del mondo sono i luoghi desertici nei quali si lavora, come peraltro qui rivendicano gli stessi personaggi che vengono citati. C'è di mezzo Simone e con lui gli altri che lo accompagnano. Vedete, hanno il loro programma e vorrebbero imporre a Gesù il ripiegamento entro le misure dell'utile particolare, dell'utile privato. Dice, torna indietro, tutti ti cercano già, dando per scontato che così ci si prende cura dell'interesse di tutti. Già, se torni indietro, vedi che tutti saranno contenti, che poi, vedete ancora una volta, il vecchio assioma che è come un po' l'emblema della civiltà borghese, vizi privati, pubbliche virtù. Ecco, vedi che se noi cerchiamo il nostro benessere particolare e privato, vedi che questo sarà un motivo di gratificazione per tutti. E non è così, non è così, non è così. È una disfunzione, è una prigionia, è una impurità, è l'impurità, ecco, è veramente la contraddizione rispetto alla vocazione alla vita. Quando si dice impurità, vedete, bisogna proprio tenere presente questa negazione della vocazione alla vita. La vocazione alla vita nella gratuità, nella risposta a quella iniziativa gratuita, nello sviluppo di quelle dinamiche relazionali che aprono la nostra soggettività umana a quei processi di liberazione per cui non apparteniamo più a noi stessi. Ed ecco, in questa liberazione la vita trionfa, la vocazione alla vita assume una fecondità inesauribile. Tutto sembra così strano da poter risuonare come una favola fuori della realtà. Ed invece vedete, qui Gesù è risoluto nel suo modo di procedere, quando, rispondendo a Simone, leggevamo così di traverso il versetto 37, e allora Gesù dice: andiamocene altrove, per i villaggi vicini, anche là, andiamocene altrove. Vedete, questo andiamocene altrove perché io sono uscito per questo, lo dicevo a modo mio poco fa, lo spazio della sua figliolanza, ecco, andiamocene altrove, si allarga quello spazio che diventa per noi il modo di trovare, accompagnandolo nel suo viaggio, come un impulso, è l'Evangelo questo impulso, che ci sta ristabilendo, ci sta ristrutturando, ci sta rieducando nella relazione con il mondo, nella nostra vocazione alla vita. E qui, vedete, siamo arrivati alla pagina che dobbiamo prendere per qualche momento in considerazione, alla fine del capitolo primo, pagina che sintetizza tutte quelle pagine che abbiamo letto precedentemente, e qui è la sintesi di tutte le resistenze, sintesi che ancora una volta, vedete, sintesi delle resistenze, si chiama impurità, come a più riprese ho affermato, a modo mio, quella impurità che definisce le relazioni destrutturate della vita umana, nella scuola, quella doppiezza, nella famiglia, quella febbre che chiude, come un'impossibilità di accogliere, il lavoro come l'abusiva pretesa di vantare il proprio protagonismo privato, ritenendo giustificato qualunque modalità di sfruttamento e di abuso, come se in realtà proprio quel modo di procedere assumesse, ed è un paradosso sconcertante, il valore di una garanzia promozionale di benessere per il mondo intero e per l'umanità intera. Tutto è deformato, tutto è inquinato, tutto è devastato, tutto è corrotto, tutto è impuro, ecco. E allora il lebbroso, eccolo qua, un lebbroso si presenta e vedete, in realtà tutta la catechesi del nostro evangelista Marco presenta a noi l'interlocutore a cui lui ha destinato la sua opera, il suo scritto. Si presenta qui, ma rimane come il destinatario di tutta la catechesi evangelica questo lebbroso. Ci rappresenta tutti. Finché, vedete, ricomparirà nel Vangelo secondo Marco un lebbroso, l'unico altro caso, a Betania nel capitolo 14, versetto 3, all'inizio di quello che sarà poi il racconto della passione del Signore. E in quel caso il lebbroso si chiama Simone. Nella casa di Simone il lebbroso, a Betania, quella cena nel corso della quale compare la donna che unge Gesù in vista della sepoltura, dice Gesù. Ecco, vedete, qui adesso compare un lebbroso, lo ritroveremo all'inizio del capitolo 14 e si chiamerà Simone a Betania. In realtà, vedete, adesso noi qui, proprio in questo personaggio, riconosciamo in forma esemplare quella impurità su cui mi sono soffermato in diversi modi già precedentemente, questo guasto interiore della nostra vocazione alla vita. Il guasto, vedete, che già il Salmo 131 ci ha avvisato. Il guasto sta nel desiderio di vivere. È il desiderio che dalle fondamenta del nostro vissuto è già deviato, è già corrotto, è già ripiegato, è già contorto, è già ammalato, è già impuro. Il desiderio impuro, già, il nostro amico Pellegrino diceva, ecco, non più, no, io sono svezzato, sono libero, non appartengo più a me stesso. Ce lo diceva con una semplicità disarmante, tant'è vero che appunto sono solo tre versetti, verrebbe quasi voglia di dire non ne parliamo più, passiamo altrove, no? E invece no, stanno proprio lì come una pietra d'inciampo. E adesso vedete il nostro Salmo 131 in maniera veramente molto efficace ci ha introdotti nella lettura di questa pagina evangelica, perché vedete, il lebbroso qui dice che si lamenta supplichevolmente, la mia Bibbia dice che supplicava Gesù in ginocchio, è un atteggiamento devoto di per sé. Attenzione comunque, perché c'è un altro personaggio che si metterà in ginocchio davanti a Gesù nel nostro Vangelo, nel capitolo 10, versetto 17, quel personaggio che solitamente siamo abituati a identificare con il titolo di giovane ricco, il giovane ricco. Vangelo secondo Marco, capitolo 10, versetto 17, che si inginocchia dinanzi a Gesù, poi ricordate che se ne va triste. In ginocchio poi si parla ancora di qualcuno che compie questo gesto nel capitolo 15, quando sono i soldati nel cortile, là dove Gesù è stato ormai condannato a morte, lo deridono, lo scherniscono, si inginocchiano dinanzi a lui, capitolo 15, versetto 19. Beh, il nostro lebbroso si rivolge in tono supplichevole a Gesù. Comunque è così. E certo, è anche il modo per ribadire quello che il libro del Levitico, come leggevamo precedentemente, impone a un lebbroso. Deve pubblicamente dichiarare la sua condizione di impurità. Impuro, impuro. Così deve presentarsi, così deve far presente a tutti coloro che da vicino o da lontano, perché in realtà bisogna mantenere le distanze, avranno a che fare con lui, della sua condizione di inabile alle relazioni della vita. Il vero problema, vedete, è dato dal desiderio di vivere, vi stavo dicendo, che è soggiacente a questa sua supplica. Questa sua supplica è espressa qui con l'uso del verbo parakalim. Altre volte questo verbo serve a dire esortare, altre volte serve a dire consolare, il paraclito, il consolatore. Ecco, il verbo parakalim qui introdotto con supplica, e questo verbo ritorna più volte nel Vangelo secondo Marco. È un caso singolare per quanto riguarda quella che poi invece la letteratura evangelica, tenendo conto degli altri scrittori evangelisti. Ma questa sua supplica è proprio l'espressione di quel desiderio che è ambiguo. Vedete, in questo supplicare mi sembra proprio che affiori quella impurità che è nel desiderio di vivere, che è inquinato. C'è un'ambiguità. Vedete, questa è una dichiarazione di malessere da parte sua, non c'è dubbio. Supplicava in ginocchio perché evidentemente è sofferente, è disturbato, è agitato. Questo comprendiamo bene. Ma notate che il nostro lebbroso è dubbioso su tutto. Qui l'ambiguità del suo desiderio. Ed è dubbioso esattamente circa la volontà di Gesù. Se vuoi, puoi guarirmi. Qui sta, mi sembra proprio di dover affermare, il nodo del suo desiderio. Qui sta l'impurità che definisce la sua incapacità di vivere, anzi la sua impossibilità per quanto riguarda una vita aperta alle relazioni gratuite, perché è prigioniero. Vedete, se vuoi puoi guarirmi. Questo modo di impostare la relazione, che pure è supplichevole, che pure è un'invocazione, che pure è una richiesta di aiuto, che pure è un modo per presentarsi sgomento e desolato per come vanno le cose della sua vita, non è svezzato, direbbe il nostro pellegrino che ci ha condotti al Salmo 131, non è svezzato, è prigioniero. Vedete che nella catechesi del Vangelo secondo Marco abbiamo a che fare con un progressivo discernimento di questa ambiguità, che progressivamente viene illustrata usando sempre questo medesimo verbo. Solo una corsa rapidissima. Vedete che qui il nostro lebbroso è prigioniero del suo dubbio, è prigioniero di questa formulazione ipotetica della relazione con Gesù, ma un'ipotesi del genere ci lascia subito intendere che è convinto che non ci sia niente da fare, c'è di mezzo una sua inabilità alla vita, non è svezzato, è prigioniero. E se voi girate le pagine e arrivate al capitolo 5, qui ricordate un episodio che avviene al di là del mare dopo la prima traversata, l'incontro con quel personaggio che è agitato da uno spirito impuro, ci siamo in pieno, ed ecco Gesù lo affronta e nel versetto 10 leggiamo così: prese a scongiurarlo quel tale con insistenza perché non lo cacciasse fuori di quella regione. Vedete, questo scongiurarlo è traduzione del nostro verbo, implora Gesù, supplica Gesù, perché quello che precedentemente chiamavo il desiderio di vivere, il caso del lebbroso con i suoi condizionamenti, in questo caso il desiderio di vivere coincide con il dominio del proprio territorio, è prigioniero del proprio territorio, non fuori di questa regione, e subito dopo, vedete, o qualche riga dopo, versetto 12, gli spiriti lo scongiurarono, mandaci in quei porci perché entriamo in essi, lo scongiurarono, è ancora una forma del nostro verbo, un'aspirazione animalesca, già c'è anche questo, in quel desiderio impuro, poter diventare un animale, poter diventare una mandria di porci, e d'altra parte, vedete, poco più avanti, sempre in questo capitolo 5, il verbo ritorna nel versetto 13, quando sono gli altri abitanti della regione che... 17, che si rivolgono a Gesù ed essi si misero a pregarlo, questo è il nostro verbo, di andarsene dal loro territorio. Già, vedete, la difesa del proprio modo d'essere, perché questo è uno stato di cose a cui non si vuole rinunciare, ma vedete, qui il desiderio impuro si manifesta come rinuncia a intraprendere il cammino della conversione alla vita, rinuncia a vivere, sollecitano Gesù ad allontanarsi. Il loro desiderio è che Gesù se ne vada e che Gesù si occupi di altro. Fino, vedete, al caso, in questo stesso capitolo 5 invece, e qui la prospettiva adesso si ribalta, nel versetto 18, dove leggiamo che mentre Gesù risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo pregava, ecco il nostro verbo, di permettergli di stare con lui, questa libertà purificata, la libertà di quel personaggio definito inizialmente come invaso dalla impurità, che adesso è in grado di manifestare il desiderio di stare con la presenza misteriosa da cui è stato liberato, è stato sottratto a quello stato di prigionia nel quale era incatenato, come leggevamo precedentemente. E così di seguito, vedete, dalla fine del capitolo 5 e poi per tutte le pagine seguenti, quando compare questo verbo, abbiamo a che fare con qualcuno che si rivolge a Gesù e chiede soccorso nella propria condizione di impotenza, ma un'impotenza bisognosa, un'impotenza devo devota, devota non nel senso che vuole affermare la propria inabilità alla vita, ma nel senso che si va man mano aprendo, consegnando, affidando alla gratuità della iniziativa nuova, quella che si manifesta attraverso la presenza di Gesù. Ma ritornando al nostro brano evangelico, vedete che il lebbroso dice: se tu vuoi, puoi guarirmi, ma in questa formulazione ipotetica abbiamo riscontrato davvero l'impurità del suo desiderio, con tutta la sofferenza che questo comporta, la doppiezza. Già ne parlavamo precedentemente a riguardo di altro, l'ambiguità del suo desiderio: desidera guarire, ma in realtà è prigioniero di una necessità che fa di lui un ammalato senza alternative. L'ipotesi è del tutto irreale, e invece vedete qui c'è di mezzo la volontà di Gesù. È la volontà di Gesù che coincide con la sua risposta alla voce, e nel suo cuore di figlio, Gesù coerente nella risposta alla voce. E qui vedete come interviene Gesù: stese la mano, lo toccò, lo voglio, guarisci se tu vuoi, lo voglio, lo voglio. Già, la volontà di Gesù. E se ne parla a più riprese nel Vangelo secondo Marco, di questa volontà di Gesù, di quello che Gesù vuole, una serie di testi su cui adesso non è il caso che ci soffermiamo. Quello che Gesù vuole, come nel suo cuore di figlio è attiva quella corrispondenza che rende manifesta la fedeltà del Dio vivente alla vocazione che ci ha donato. La nostra vocazione alla vita è opera di Dio, e Gesù vuole, perché è il figlio con il cuore aperto. Questa sua volontà è il motivo, vedete, per cui qui, forse lo dice la nota, c'è un problema di critica testuale. Quando leggiamo nel versetto 41, mossa a compassione, ne parlavamo in altre occasioni, splanchnistis, qui il codice occidentale dice orgistis, adiratosi, va in collera. Il problema testuale permane. Il testo critico oggi preferisce dire così, mossa a compassione, ma è pur vero che, vedete, subito dopo Gesù poi sbuffa, preso dall'insofferenza, ed è vero che di questa collera, orghi, si parla poco dopo, all'inizio del capitolo 3, nel versetto 5 del capitolo 3. E si tacevano guardandoli tutti intorno con indignazione, metorges dice qui, rattristato Gesù in collera, già, sì, è probabile che qui il testo sia stato rimaneggiato, comunque sia. L'intervento di Gesù è poi un intervento, vedete, accompagnato da quel fremito di insofferenza, come già vi dicevo, dice il versetto 43, ammonendolo severamente, lo rimandò e gli disse, come se lo buttasse via. perché questa collera o perché questo sbuffo di insofferenza? Il problema è, vedete, che qui addirittura Gesù compie il gesto con cui tocca il lebbroso. È la sua volontà. È quella volontà che nel cuore del figlio apre lo spazio della corrispondenza all'iniziativa gratuita dell'amore di Dio. Lo tocca. Questo è un gesto inconcepibile, improponibile, inaccettabile. È un modo per contrarre impurità, toccare un lebbroso. E invece stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, guarisci. Dunque non è una pura dichiarazione di intenzioni, c'è di mezzo il gesto della mano. E questa è la contestazione radicale della impurità, di quello che nella vita del lebbroso è il suo essere ancora prigioniero di un desiderio impuro, di un desiderio che lo ripiega, che lo rende schiavo di se stesso, che lo rende obbediente a quella trappola che il suo vissuto, in quanto costruito in autonomia, gli ha imposto. E anche il suo malessere è diventato come uno scafandro a cui si è abituato, di cui si è impossessato e nel quale si è collocato. Il suo stesso modo di dichiararsi in difficoltà, come è ben comprensibile nel caso di un lebbroso, è il modo per manifestarsi ancora una volta protagonista di se stesso. E qui è proprio l'impurità del desiderio. Nello spazio della sua figliolanza, ho usato più volte questa espressione stasera, nello spazio della sua figliolanza, quello spazio interiore che si apre nel suo cuore umano, Gesù realizza un evento di solidarietà che è generativo di vita nuova. C'è di mezzo la purificazione del desiderio. Questo è il grande programma della catechesi evangelica, la rieducazione alla vita, ma proprio, vedete, a partire da quello che è il principio fondamentale di tutto l'impianto interiore, la purificazione del desiderio. Ma lo sapeva già il nostro amico Pellegrino nel corso del suo viaggio avventuroso fino a Gerusalemme, fino a quel salmo che leggevamo poco prima. La purificazione del desiderio, e quindi la libertà nella risposta, la libertà nel attivare quella corrispondenza all'iniziativa che mi espropria rispetto a me stesso e mi introduce così nel cammino di tutta la nuova economia relazionale che corrisponde all'organizzazione e attuazione della vocazione alla vita secondo l'intenzione originaria del Creatore. E vedete quello sbuffo di Gesù qui, ammonendolo severamente, qui è proprio un modo di sospirare strepitoso, come se Gesù desse una spinta a quel tale, lo tocca, vero, non si può fare, ma lui l'ha toccato e gli dà una spinta adesso che sembra poco educata, ma non stiamo a preoccuparci di queste delicatezze. Ebbene, vedete, equivale questo sbuffo, forse ricordate che nel Vangelo di oggi, capitolo 7, versetto 34, Gesù sospira in rapporto a quel tale sordomuto che gli è stato presentato. Gesù sospira di questo sospiro di Gesù si parla ancora nel capitolo 8, versetto 12. Quando Gesù sospira, ecco, è il suo spazio interiore che si allarga, che diventa capiente, accogliente, è il luogo nel quale i suoi interlocutori trovano dimora e da come è attivo il suo modo di desiderare nell'intimo del suo cuore, ecco che viene come rieducato il nostro desiderio di vivere. Qui Gesù poi chiede al lebbroso, vedete, di assumere pubblicamente la responsabilità di questa purificazione. Guarda di non dire niente a nessuno, va, presentati al sacerdote. Quella procedura che era già prevista nel libro del Levitico, come sappiamo, e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato a testimonianza per loro. Questa responsabilità pubblica, vedete, quella che abbiamo potuto rintracciare nella raccolta dei canti delle ascensioni, già nei salmi precedenti e poi nel salmo di questa sera. Israele attende al Signore. Processo di purificazione del desiderio, rende il lebbroso testimone di una novità che non è in nessun modo riducibile al suo vissuto personale, sarebbe ancora un modo per riappropriarsi di quello che non è suo. Questo è per Israele, questo è per il popolo, questo è per l'umanità, per il mondo. Notate che le cose però qui vanno diversamente. Quel tale è stato toccato da Gesù, ma non ha preso coscienza della novità che ristruttura dall'interno, cioè purifica la sua vocazione alla vita. E infatti, vedete, non corrisponde alla raccomandazione che Gesù gli ha rivolto. Quel tale, allontanato, si cominciò a proclamare, a divulgare il fatto. Vedete che è ancora prigioniero di un orizzonte privato, quello che è capitato a lui. Ogni tanto capita a qualcuno di noi che riceva in dono un qualche miracolo, no? Mi è capitato un miracolo, ma il fatto che sia capitato a me può espormi al rischio di appropriarmene ancora una volta, restando prigioniero della mia impurità. Invece, vedete, qui ancora è così che vanno le cose, non ci siamo. È vero che è stato toccato, ma è vero che ancora non si è reso conto. Questo è, peraltro, era stato già il viaggio del nostro amico pellegrino, la conversione del desiderio di vivere. Fatto sta che Gesù, vedete qui, continua a dimorare in luoghi deserti. Ecco, siamo alla fine del capitolo primo, alla fine del grande programma, adesso tutta la catechesi evangelica si svilupperà e Gesù, vedete, non rinuncia, Gesù non si tira indietro. Il programma ormai è determinato in maniera inequivocabile e così sarà fino alla sua morte. Gesù dimora in luoghi deserti perché questo è il suo modo di essere figlio nella condizione umana, ossia è il suo modo di toccare la condizione umana e consegnare se stesso al Padre con un cuore puro. Già, così è l'Evangelo di Dio, realizza per noi e per tutti gli uomini che muoiono come noi. L'Evangelo di Dio realizza la novità per cui si apre la strada della nostra conversione alla vita, ossia la strada della purificazione del nostro desiderio. Non è un'invenzione aleatoria, non è un'ipotesi astratta, non è una favola per bambini che ancora hanno bisogno del latte materno, non è così. E finalmente saremo una cosa sola con la volontà di Dio Padre nostro, e saremo bambini svezzati e liberi per far nostro l'amen definitivo ed eterno. Allora ci fermiamo.